Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Anticamente, i poeti, rade volte in vita tutte le loro opere mandavano fuori. Sì, ben ora un'epistola a uno, ora un epigramma ad un altro, e se qualche operetta producevano in luce, la mandavano a speciali persone, riservandosi sempre le cose migliori a correzione, per potersi poi la morte qualche perpetuità acquistare. Ma nella presente nostra età, per la comodità grande degli stampatori, tanto regna laboriosa ambizione che quando uno ha fatto qualche composizione, subito la fa stampare, a ciò che possa qualche nome vendicarsi. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Touring Pub, io sono Riccardo e oggi qui con me in presenza fisica per la prima volta dopo tanto tempo c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, finalmente congiunti.
Finalmente congiunti, esatto. Allora, oggi, come al solito facciamo nel Touring Pub, cerchiamo di raccontare alcune di quelle che per noi sono le più importanti innovazioni, scoperte, che hanno cambiato in qualche modo il corso della storia o comunque il contesto in cui sono emerse. E oggi non facciamo eccezione perché vi raccontiamo una storia veramente interessante e importante, che è quella della stampa.
Sì, quella della stampa che, come tutti abbiamo un po' studiato a scuola, è un'invenzione del XV secolo a opera di Gutenberg, e poi insomma avremo modo di parlarne e approfondirne, ma facciamo un po' di contesto storico.
Come sempre, giustamente.
Quando si studia si tende a pensare che fino al giorno prima che Gutenberg inventò la stampa, insomma, per come la conosciamo, c'erano soltanto i monaci amanuensi che copiavano i libri. La verità è che già nel XIII secolo la produzione del libro aveva subito dei cambiamenti. Il libro era comunque già una cosa conosciuta anche in ambiente dell'impero romano e tutto quanto, soltanto che era più scomodo della pergamena. E in realtà poi il lavoro degli amanuensi ha portato poi nel XIII secolo a un cambiamento di questo tipo, e la produzione del libro aveva portato alla diffusione di alcuni centri di copiatura che avevano tolto l'esclusiva proprio ai monasteri per darla ai centri urbani, perché ovviamente c'era stata l'esplosione delle università. Le università stesse crearono un mercato per questi testi che erano in qualche modo orientati alla commercializzazione, quindi si cominciava a creare un vero e proprio mercato del libro. I testi di questo periodo erano ancora copiati a mano, però erano organizzati in pece, ovvero dei fascicoli, delle parti di libro che costituivano una vera e propria unità economica, che quindi permetteva di fare un prezzo di mercato per questi testi.
Certo.
Ovviamente parliamo già dei libri in carta, perché la carta circolava già in ambito antico, ma poi grazie agli arabi aveva cominciato a circolare molto anche in Europa, soprattutto in Spagna dal XII secolo e in Italia dal XIII. Sebbene fosse comunque un materiale ancora osteggiato, perché era in paragone con la pergamena, era meno resistente, ma comunque facendo vari esperimenti le cose erano comunque già migliorate ai tempi. Questi libri comunque iniziavano a essere prodotti anche da scribi e calligrafi di professione, collaborando poi con miniaturisti, con legatori, quindi una vera e propria filiera di produzione ante litteram, cioè prima di quanto ce la immaginiamo noi.
Certo.
La domanda non mancava non solo di codici di lusso che magari, ecco, il nobile ordinava per sua volontà, ma anche copie da destinare al libero mercato, quindi che circolavano nei mercati liberamente. Un esempio di questo è tale Diebold Lauber, scuserete il nostro tedesco vago, che ad Hagenau in Alsazia aveva fondato una bottega in cui si occupava di tutto, cioè produzione, organizzazione delle vendite e anche scrittore, editore e commerciante, spiccatamente orientato agli affari, un vero e proprio imprenditore, insomma, un imprenditore dell'editoria.
Certo.
E che usava la carta sempre di più perché era più facile da lavorare e ricorreva alle illustrazioni popolari, ovvero conosciute, perché così era più difficile, era più facile da vendere.
Certo, magari i libri erano un po' più di bassa qualità, però comunque si potevano commercializzare,
sì,
a costi un po' più bassi, che è qualcosa di cui di solito non pensiamo, perché pensiamo che è stata la stampa a introdurre questo concetto. In realtà, come vediamo, è un qualcosa che comunque già c'era molto prima.
Sì, anche perché lui aveva creato una vera e propria azienda, nel senso aveva uno staff di illustratori alle sue dipendenze e anche di persone che ovviamente scrivevano, perché erano comunque scritti a mano.
Chiaro.
Il fatto di essere scritto a mano portava ad un problema molto banale, ovvero quello degli errori. Perché produrre molte copie a mano per commerciarle più velocemente portava a commettere molte più sviste, che a volte compromettevano addirittura il significato, tanto che il buon Petrarca, che consigliava agli altri autori, ai suoi colleghi, di controllare e non fidarsi degli scribi, e diceva praticamente testualmente che non riusciresti a riconoscere gli stessi scritti che hai composto se non fai bene attenzione. Cioè,
insomma, poca fiducia di Petrarca nei copiatori, diciamo.
Non ha tutti i torti, no? Certo, perché anche nelle opere, diciamo, che siamo abituati a pensare, quelle dei monaci, c'erano molti errori e si dice che c'erano molti errori.
Immaginiamo, quindi, di doverlo fare in serie velocemente per produrne tante copie, ovviamente.
Era anche umano, sì, era anche umano. Una cosa che cambia anche in questo periodo è quello che noi oggi chiamiamo il font, ovvero il carattere in cui erano scritti, perché si passa da uno stile gotico, che è quello che maggiormente ci ricorda il Medioevo a livello intuitivo, a dei caratteri più facilmente copiabili e utilizzabili.
Certo.
Tutto questo è il preambolo per quello che poi è proprio la vera origine e lo sviluppo della stampa.
Certo. Quando parliamo della stampa, ovviamente noi ci riferiamo in questo momento alla stampa emersa in Europa, appunto, diciamo attorno al 1400-1500. In realtà c'erano già degli esperimenti, insomma, provenienti per lo più dall'Asia, in particolare si parla della Cina dell'undicesimo secolo, dove furono prodotti dei caratteri mobili fatti in buona sostanza di argilla cotta, cosa che comunque li rendeva abbastanza fragili e poco adatti a effettuare operazioni di stampa a larga scala. C'erano dei caratteri mobili in legno anche, che sono stati sviluppati in maniera un po' più tarda, mi sembra intorno al XIII secolo, soprattutto grazie a un ufficiale di corte della dinastia Yuan, tale Wang Zheng. Se sul tedesco abbiamo problemi, sul cinese
sì,
non ne parliamo, ma comunque diciamo sono utilizzi abbastanza limitati e discontinui. Cosa che infatti, peraltro, quando poi la stampa arriverà, insomma, in pianta stabile tramite invece l'Europa di ritorno, diciamo, in Cina, verrà adattata alla tecnica europea. Veniva invece utilizzata di più la tecnica silografica, che era una tecnica diversa che in buona sostanza si usava anche in Europa prima, appunto, l'introduzione della stampa. In buona sostanza era un blocco di legno singolo che riproduceva un'intera pagina, quindi non c'erano dei caratteri mobili, ma era, immaginiamoci come se fosse, semplificando, una tavoletta di legno in cui veniva disegnata la pagina che si voleva ristampare, anche perché era un po' più adatta per lo stile di scrittura cinese, essendo un qualcosa, una lingua che comunque ha un alto numero di simboli e non ha, insomma, il nostro alfabeto, è un pochino più difficile magari da riprodurre come caratteri mobili. La ricerca, appunto, della stampa di cui parliamo oggi, e quindi quella che un po' abbiamo imparato tutti a conoscere anche sui libri di scuola, è un qualcosa che in realtà avveniva contemporaneamente in tante parti diverse dell'Europa, ma che potremmo forse diciamo aggregare in maniera abbastanza importante in Germania. La silografia, come abbiamo già detto, risaliva al 1417 e veniva applicata già prima della stampa, per lo più alle stoffe, diciamo, e poi piano piano si è andata a diffondere sulla carta. E proprio da queste ricerche sulla silografia, diciamo, il lavoro di tutti gli artigiani, insomma i professionisti che poi lavorarono a ricercare tecniche di stampa, fu un po' incoraggiato, soprattutto l'entusiasmo, diciamo, su questo tipo di ricerche arrivò per lo più dalle persone che già lavoravano il metallo, tant'è che non è un caso che molti orafi poi avranno condotto studi sulla stampa. Tra tutti i vari orafi e tutte le varie botteghe che facevano questo, c'era un orafo che è molto famoso in particolare, che è ovviamente Gutenberg. Le attività di Gutenberg, che noi oggi conosciamo come il padre della stampa e che è stato anche un po' al centro di un dibattito storico per cercare di capire se effettivamente, cioè quale effettivamente fosse il suo ruolo, ha oggi, insomma, in maniera abbastanza riconosciuta, svolto comunque un ruolo molto importante, ma sicuramente non facile. Tant'è che insomma è andato un po' ad alterne fortune, non tanto per quanto riguarda il suo ruolo tecnico, su cui abbiamo comunque una conferma che è stato qualcosa di molto importante, ma paradossalmente proprio sulle imprese che hanno condotto questo lavoro, quindi sul discorso che potremmo più dire di tipo imprenditoriale, no? E tant'è che tra il 1436 e il 39 Gutenberg aveva aperto una società di lavorazione di metallo a Strasburgo, su cui in realtà sappiamo abbastanza poco, se non il fatto che era in società con un'altra persona, un certo Andreas Dritzen. Cosa succede? Succede che mentre fanno queste ricerche, alla morte di Andreas, i fratelli a un certo punto dicono: va bene, subentriamo anche noi in società. Gutenberg in realtà si oppone, probabilmente stava lavorando a qualcosa di particolare, tant'è che gli accordi che avevano preso era che lui avrebbe dovuto insegnare ai soci alcune di queste tecniche segrete, in particolare sulla levigatura delle pietre, e va bene, sulla costruzione degli specchi, ok, ma anche su una certa arte che ci viene descritta come arte nuova, che è una cosa che insomma lascia un po' un'aura di mistero, no? Certo. Magari Gutenberg non voleva diffondere troppo facilmente un segreto su cui magari aveva lavorato a lungo. Quindi probabilmente è un riferimento a questa arte nuova alla stampa, o comunque tecniche che condurranno poi a quello. Infatti poi il lavoro viene perfezionato quando lui ritorna a Magonza, dove più o meno intorno al 1450 fonda un'altra impresa con un certo Peter Schoffer. Si fanno dare dei finanziamenti da un banchiere di nome Fust e insomma fonda quest'altra società che testualmente si occupa di opera di libri. Tramite varie ricerche, insomma, questa è la società che poi dà alla luce la famosa Bibbia di Gutenberg a 42 linee che tutti conosciamo quando studiamo, certo, la stampa, e che ha una tiratura iniziale tutto sommato abbastanza limitata, se vogliamo un po' paragonarla in termini di oggi, ovviamente, perché sono 200 copie, che sono subito messe in vendita a Francoforte. Tutto fantastico, insomma, nel senso, poi quello che succede è che il successo tecnico è sicuramente ammirevole, e tant'è che insomma rimbalza sulla bocca di tutti, però quello economico ci mette un po' ad arrivare, e Fust, il banchiere che insomma aveva messo dei soldi, che succede? Vuole tornare dell'investimento,
certo,
e quindi addirittura porta il povero Gutenberg in tribunale e lo porta a processo, diciamo, processo lo vede soccombente. Tanto che il povero Gutenberg deve vendere dell'attrezzatura per la produzione per riuscire a ripagare l'investimento
al povero Fust. Il genio non è mai subito approvato e apprezzato.
Noi poveri tecnici...
Questa è storia.
Noi poveri tecnici purtroppo spesso facciamo una fine del genere. Tant'è che, oltre il danno alla beffa, la ditta poi successiva, che si chiamerà Fust und Schoffer, che sarà una ditta fondata appunto dal banchiere e il Peter Schoffer, il vecchio collaboratore, continuò in realtà a prosperare, a stampare, insomma, e guadagnò anche abbastanza bene. Ma poi di Gutenberg sappiamo abbastanza poco, e piano piano si eclissa un po' dalle scene, diciamo, tipografiche. E infatti nel 1468 muore, si dice anche in povertà e cieco, quindi insomma, bene, devo dire, una fine abbastanza brutta. Piccola nota di ottimismo per chiudere, perché povero Gutenberg, insomma, pare che insomma alla fine, 3 anni prima di morire, è stato in qualche modo ricevuto e ospitato alla corte dell'arcivescovo di Magonza. Magonza era un arcivescovato,
certo,
e si spera, almeno questo è quello che vogliamo sperare, per ottenere quantomeno un minimo di riconoscimento per quello che aveva fatto.
Che sia morto in qualche modo povero ma felice. Ma allora, e questa è, diciamo, la storia di come è andata, no? Però perché riteniamo così innovativo e importante
certo,
questa nuova creazione, perché la riteniamo così importante? Che cosa la rendeva così speciale? Beh, il suo sistema innanzitutto si basava su cubetti di metallo, quindi più resistenti rispetto per esempio a quelli che abbiamo ascoltato, no?
Certo.
della Cina, che recavano in rilievo sulla faccia superiore una lettera dell'alfabeto vista allo specchio.
Certo.
Questi cubetti potevano essere disposti poi l'uno accanto all'altro in una linea, le varie linee sovrapposte l'una all'altra a seconda dell'ordine, e questo formava una pagina. Questa pagina poi veniva tenuta ferma tramite, insomma, veniva legata, stretta per tenerla ferma, e a quel punto era spalmata d'inchiostro, e semplicemente a quel punto andava applicata sulla pagina di carta, sul foglio di carta, e si otteneva una pagina scritta. Poi tutte queste pagine scritte venivano poi legate per creare il libro. A questo punto poi, una volta ottenuto il numero di copie che si desiderava, si toglievano insomma i caratteri e si mettevano in appositi cassettini che venivano conservati. In queste pagine poi insomma effettivamente venivano legate e il libro messo in vendita.
Certo.
Poi Gutenberg, per fare questa cosa, utilizzava una pressa di legno, probabilmente derivata da qualcuna per la spremitura dell'uva, no? Che comunque abitava in Renania, che era famosa insomma per il vino.
Si utilizzano, no, le tecnologie magari in ambiti diversi, però.
Esatto. Beh, anche perché si fa di necessità virtù, perché non è proprio... E si pensa che avesse comunque familiarità con questo tipo di con il metallo, quindi con il fatto di trovare il metallo giusto, che fosse sia resistente ma anche che potesse fondere a basse temperature, proprio per il suo lavoro principale primario, che era quello di orafo.
Il background da orafo comunque sicuramente lo aiuta.
Il background da orafo, sei un nerd.
va bene, pensavo fosse più sottile, invece vedi, me l'hai sgamata subito.
Certo, sì.
Va bene, no, quindi insomma questo processo sicuramente rivoluziona il modo in cui vengono prodotti i libri. Abbiamo visto che nonostante insomma l'industria in qualche modo già c'era, il mercato già c'era, arriva questa invenzione totalmente disruptive, diremo oggi, che cambia completamente tutto, e l'entità di cambiamento è abbastanza rilevabile soprattutto dai numeri, perché se nel 1450 esistevano tramite una stima circa 200-300 mila libri, comunque codici manoscritti, appena dopo 50 anni l'invenzione della stampa, pensa te, i libri passano in un numero che oscilla tra 10 e 20 milioni di libri, che insomma sono un ordine di grandezza, diciamo,
non è
diverso.
Un'innovazione da poco, ecco.
No, infatti, consideriamo poi peraltro che si sa che insomma questa valutazione è anche un po' a ribasso, perché tantissimi libri a noi poi non sono giunti, perché abbiamo ovviamente questo problema, no? Anche con la stampa comunque, certo. Molti libri li abbiamo comunque persi, paradossalmente i più noti, cioè quelli che andavano un po' per la maggiore all'epoca, magari quelli più comuni,
certo.
Quelli di, diciamo, quelli che oggi diremo meno degni di essere ricordati, no? Perché ovviamente se devi preservare qualche libro, anche tu oggi magari con la tua libreria ovviamente non preservi, no, dei libri di cui magari sono anche molto comuni, preservi più rari,
edizioni quindi... più commerciali, sì,
esatto. Quindi insomma tantissimi libri nuovi vengono prodotti. Come vengono distribuiti, come viene diciamo distribuita questa produzione di libri? Per la maggior parte, diciamo il 29% viene prodotto in Germania nel XVI secolo, parliamo, il 26% in Francia, e ben il 25% in Italia, che comunque rimane un centro molto importante di cultura anche dopo l'invenzione della stampa.
Sappiamo dire la nostra anche in questo caso.
Assolutamente sì, ne abbiamo parlato anche in una delle scorse puntate di Aldo Manuzio, insomma un editore molto famoso, che poi forse il primo editore moderno, diciamo, nell'accezione moderna che oggi conosciamo, che operava a Venezia e che aveva molto mercato per quanto riguarda la stampa di libri in greco. Non fece solo quelli, poi ovviamente fece anche molti libri in latino, però lui fu proprio un editore in senso moderno di come lo conosciamo. Addirittura molti dei suoi libri furono richiesti anche perché lui, occupandosi ovviamente di tutta la filiera di produzione, si occupava anche di quello che oggi chiameremo il design, no?
Certo.
E pensa a una delle cose che insomma nella sua stamperia era molto nota e molto apprezzata, per esempio nel carattere corsivo che lui ha utilizzato in alcune illustrazioni, in alcuni libri. Quindi c'era anche una competizione di questo tipo per andare a cercare gli editori che producessero libri particolarmente insomma appetibili, no, per il mercato.
Anche uno studio tra le varie stamperie su cosa poteva andare meglio e cosa peggio.
Esatto. Poi ovviamente quando poi entra in gioco, diciamo, la vendita, ci si ingegna per cercare, no, cose di valore e più adatte. Un'altra cosa, tra l'altro, che fu molto importante di Manuzio, è che cominciò a introdurre dei libri molto più piccoli, no? Che non per questo erano di bassa qualità, ma erano diciamo di piccole dimensioni, perché erano, insomma, si potevano maneggiare meglio, leggere, portare meglio.
I nostri odierni tascabili.
Sì, esatto, una sorta di tascabili. E non per un target meno importanti, quelli poi saranno altri libri di cui magari parliamo a breve, ma comunque perché erano più comodi e quindi invidiati in un certo senso, perché potevano essere trasportati. Tra le conseguenze, ovviamente, non si parla solo di mera produzione, cioè non parliamo solo di produrre più libri, ma ovviamente la produzione di più libri porta a che cosa? A veicolare le idee in maniera più efficace. E tant'è che in quegli anni sta avvenendo qualcosa di molto importante, che è la Riforma protestante, con tantissime battaglie teologiche, no? A destra e a sinistra, e la principale, insomma, ovviamente è quella di Lutero, no?
Certo.
Allora, diciamo che anche qui c'è stato uno studio un po' più approfondito negli anni più recenti, perché all'inizio si pensava che la stampa fosse la causa principale, diciamo, che ha portato poi alla spinta, no, della riforma. Oggi gli storici sono un pochino più cauti, Però si sa che comunque i riformatori usarono in maniera molto efficace, molto più ampia dei loro avversari, quindi della Chiesa, diciamo, cattolica, i libri e la stampa come un vero strumento di propaganda, tant'è certo. che iniziarono a stampare tante Bibbie in volgare, che è la cosa più famosa, no? Sappiamo
certo,
tutti
sì, assolutamente.
Che fu un po' la causa scatenante, ma soprattutto, ma cosa magari anche un po' meno nota, quelli che si chiamano Flugschriften, cioè dei fogli volanti letteralmente, cioè una specie di piccoli pamphlet in cui in pratica c'erano delle immagini che erano delle immagini anche di propaganda, cioè per esempio si ritraeva Lutero come un santo, il Papa come l'anticristo.
Beh,
no?
Comunque, persone moderate, i riformatori.
Eh sì, ma poi pensiamo anche oggi all'utilizzo che facciamo magari dei volantini, no? Anzi, oggi magari i volantini neanche si vedono tanto più, ma, però insomma, delle immagini su Facebook, no? Dove vengono montati i protagonisti politici in fattezze più o meno, diciamo,
interessanti
o atte a sostenere la propria tesi. Anche all'epoca ovviamente questa era una prima volta che c'era un qualcosa del genere, quindi uno strumento, se ci pensi, potentissimo, no? E, però a lungo si è dibattuto perché diceva, ma insomma, larga parte della società era analfabeta ancora, quindi alla fine come ha fatto ad avere un impatto del genere? E in realtà anche solo il fatto di avere in maniera accessibile per chi sapeva leggere e poi poteva riferirlo magari nelle piazze, no? A qualcuno, ovviamente ha dato una spinta incredibile.
Già che il discorso dell'uso del volgare, in quanto magari alcuni sapevano leggere il volgare e non il latino, dei libri diffusi nella lingua che sai leggere sono sicuramente più appetibili rispetto a quelli in latino.
Assolutamente.
E quindi aiuta la diffusione anche questo.
Assolutamente, infatti. Cosa che tra l'altro si coniugava molto bene, visto che parliamo spesso insomma di Germania, con la realtà linguistica tedesca, che insomma è particolare, sappiamo che all'epoca
era
alto tedesco, basso tedesco, già oggi insomma... Il tedesco, per chi lo sta studiando...
Questa lingua dolce, è incredibile.
Beh, è molto bello, io lo sto studiando adesso un po' di tedesco, devo dire che è molto bello,
è
una lingua affascinante.
Non mi ci avvicino perché non sono proprio un amante delle regole della grammatica, però...
Intimorisce un pochino, però è carina. Comunque sì, il discorso che stavamo un po' dicendo è che i libri portano a tante innovazioni anche un po' collaterali. Una di queste, paradossalmente, è proprio la censura, cioè la censura aumenta. Tanto in tante altre, in tanti diciamo luoghi, in tanti settori, ovviamente quello religioso è quello più banale in cui abbiamo fatto il discorso già oggi, ma in realtà si diffondono tantissime liste di libri e di opere censurate anche nei luoghi in cui magari non penseresti, per esempio alla Sorbona, tra il 1544 e il 1566 ci sono tantissimi libri che non si possono leggere. Uno su tutti, che è divertentissimo, io ve lo consiglio, mi sto veramente divertendo a leggerlo, Gargantua e Pantagruel di Rabelais. Ora Belè, credo sia.
Pure il francese.
Sì, no, sul francese stendiamo un velo pietoso. Era una serie di romanzi che è un'opera satirica, quindi diciamo in buona sostanza si faceva beffe del pensiero un po' umanista. Ok, del grande ottimismo umanista che poi aveva un po', diciamo, permeato tutta la società, no? Negli anni passati, con esagerazioni, caricature, filastrocche, canzoni, veramente bello, un libro molto allegro a suo modo, che girano intorno alle avventure di questa coppia di Gargantua e Pantagruel, in pratica, che ne passano un po' di tutti i colori e spesso vanno un po' in giro tra banchetti carichi di vino, bevande, no? Tant'è che c'è l'espressione proprio che usiamo spesso, magari anche oggi, cioè spesso non lo so, ma insomma oggi si usa, che è banchetto pantagruelico, no? L'aggettivo
certo.
pantagruelico viene da questo. Quindi insomma la censura che si sviluppa anche per le opere satiriche, come ben sappiamo. Però appunto una cosa che hai detto tu prima, che secondo me è interessante, cioè si diffondono le opere in volgare. E diffondendosi le opere in volgare, in realtà non si stampa solo la Bibbia in volgare, ma si stampano tutta un'altra serie di opere che invece vanno ad essere destinate proprio a chi aveva, a quel target mediamente istruito, semi-analfabeta potremmo dire, ma che comunque
certo.
cioè, sa leggere, ma non è un pubblico colto. E quindi per andare incontro a quel target lì, cosa si fa? Si producono dei libri che in realtà sono meno aulici, no? Di quelli che magari poteva produrre Manuzio
certo,
nella sua stamperia, ma che sono altrettanto utili anche proprio per la diffusione della cultura, perché magari sono libri dedicati a mercanti, artigiani, che devono leggere sul loro mestiere, o magari appunto manualistica tecnica, ma libri di viaggio, o anche piccoli romanzetti, no? Una cosa anche particolare sono le cronache del Nuovo Mondo, perché comunque siamo
certo,
in epoca di esplorazioni, lo vedremo presto. I libri di Fabio Volo, praticamente, per dire, dai, su, chiamiamola così. No, non solo. Quelli e manuali, che insomma ovviamente contribuiscono alla diffusione dell'alfabetizzazione e della cultura.
Tutto quel tipo di letteratura che ancora oggi noi abbiamo,
ah, certo,
e che è per la popolazione tra virgolette normale, che non è quella magari specializzata, che va,
certo,
a leggere,
certo,
cose più alte, che,
certo,
invece prima erano le uniche cose prodotte fondamentalmente. Mentre invece adesso finalmente abbiamo...
Beh sì, anche, non so, appunto, Artigianato for Dummies, no?
Esatto.
Quella sorta di libri,
esatto,
più o meno. Magari c'era qualcosa
come di... Come fare i soldi con, con gli orologi.
Esatto. Quindi insomma, secondo me all'epoca doveva essere veramente una bella atmosfera. Cioè immaginati tutti questi nuovi contenuti che sono arrivati all'improvviso per essere fruiti, no? Da un pubblico incredibile, su un mezzo nuovo, che non era proprio nuovo nuovo come abbiamo visto, ma comunque distribuito in maniera nuova. Insomma, veramente una cosa entusiasmante. Forse oggi stiamo assistendo a qualcosa di simile, magari con la digitalizzazione, che insomma sta cambiando il nostro rapporto non solo con la forma in cui appunto sono presentati i contenuti, ma secondo me anche proprio i contenuti stessi, no? Che diventano più sintetici, più stringati.
Lo sai che non mi trovi d'accordo. Io su questo sono un boomer born and bred. Viva la carta.
Viva la carta, viva la carta. No, vabbè, a me piace la carta, ma devo dire che sto rivalutando gli ebook. Sto rivalutando molto gli ebook ultimamente. Va bene, allora, come al solito vi lasciamo qualche riferimento per approfondire. Allora, il libro che forse abbiamo utilizzato di più per preparare un po' questa puntata e farvi scoprire alcuni di questi aspetti, che devo dire mi è piaciuto molto, Stampa e cultura in Europa di Lodovica Braida, edito dalla Terza. Veramente un bel libro, è un libro universitario, nel senso, quindi ci sono magari anche molti riferimenti specialistici, però è bello perché, insomma, per chi vuole approfondire il quadro senza fermarsi a quello che vi esprime un po' il manuale, secondo me è bello, è carino e ve lo consiglio veramente.
Posso fare una battuta?
Vai.
In realtà questa è solo una captatio benevolentiae, perché forse l'anno prossimo farai un esame con questa professoressa. E lo sappiamo tutti che è così.
No, non spoilerare. Così poi magari se la professoressa ascolta questo mio passaggio, poi si pensa chissà che cosa, invece...
Professoressa, tratti bene questo ragazzo, per favore.
Va bene. Poi, ovviamente... Garganto e Pantagruel, ovviamente non c'entra nulla con la stampa, però è carino.
Come no? È stato bloccato, censurato.
Beh, sì, esatto. Lo trovate, se non erro, anche disponibile online, perché non è più coperto da copyright. Tra l'altro in un progetto che si chiama proprio Progetto Gutenberg, noto anche con l'acronimo PG, che è un'iniziativa del 71 che è stata avviata da un informatico, Michael Hart, che in pratica aveva l'obiettivo di costruire questa biblioteca, no, di versioni elettroniche di libri, che insomma si è espanso tantissimo negli anni recenti, anche con l'arrivo insomma degli ebook, che mette a disposizione libri, ricordiamo, libri perfettamente legali, perché sono libri su cui non c'è più copyright o non sono mai stati coperti o comunque il diritto d'autore è scaduto. Quindi, insomma, se cercate dei libri, magari, ecco, classici, fonti o cose di questo tipo, si trovano, è carino.
Beh, ovviamente è uno dei progetti, il più importante e il più antico. Ce ne sono altri anche, se vogliamo.
Sì,
ce n'è uno solo italiano che è dedicato proprio
al
nostro buon Manuzio.
Il progetto Manuzio, liberliber.it.
Diciamo che quello Gutenberg è quello un po' più importante, e peraltro almeno diamo un attimo di felicità successiva al povero Gutenberg, no?
Assolutamente sì, ricordiamolo almeno così, anche se tuttavia in Italia è stato bloccato recentemente questo sito per un errore, quindi speriamo che possa risolversi presto. Lo trovate comunque usando un proxy o comunque qualcosa del genere, navigando da altri lidi che non siano quelli italiani, anche
Ma
se virtuali.
Che noi non vi diciamo.
Va bene. Detto questo, penso che per oggi è tutto, noi vi salutiamo, ricordatevi come al solito di seguirci sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram, il canale Telegram, telegram.me, basta che cercate Barstorie tutto attaccato su Telegram, lo trovate, lì arrivate ad avere alcuni aggiornamenti un pochino più importanti. Mi sono dimenticato qualcosa?
Il canale YouTube che abbiamo aperto da poco, e ovviamente ringraziamo sempre Web Radio Attiva per accoglierci e darci questo spazio,
come sempre,
e
direi che per oggi è tutto. Ricordatevi come al solito che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.